E veniamo un attimo a una delle parti finali del libro. Stiamo un po' ripercorrendo, abbiamo lasciato un po' da parte le cose iniziali, però stiamo ripercorrendo la storia di questa La musica liberata che presentiamo oggi. Parliamo un attimo di una soluzione in realtà che tu proponi per la questione dei diritti, no? C'è una cosa molto interessante di cui tu parli nel libro, cioè che è palese, ma è bene che sia scritta. Ovvero sia che questo vi farà stare molto meglio quando avrete del fastidio ogni volta che andate al cinema e vedrete quella terribile pubblicità con quella musica elettronica dozzinale in cui
Oh
c'è
mio
uno che
Dio, terribile.
distrugge macchine, ruba borse vecchiette, entra in una videoteca e si frega il film. In realtà, avete presente, no? Qual è? In realtà c'è una cosa fondamentale che, come spiega Luca, se mi rubano la macchina, io la mia macchina non ce l'ho più. Se invece mi copiano un file MP3, il mio file MP3, quella che ho fatto proprio il nome, l'ho fatto io, l'ho messo in quella cartella, rimane. Questa è una cosa abbastanza fondamentale. Quindi la questione del furto, anche da un punto di vista psicologico, infatti non credo che abbia fermato, non penso che siano stati dei ragazzini che hanno avuto gli incubi perché stanno ripando un
Ma
film
in
dicendo.
realtà ridono tutti quando viene trasmesso in un
No,
po' qui,
infatti,
però al
sì.
cinema
Ecco.
c'è un sollazzo generale, per cui non credo che abbia un effetto molto.
Però dal punto di vista legislativo tu parli di una cosa di cui si parla molto ultimamente, cioè Creative Commons. Vogliamo proprio molto brevemente dire cosa si tratta e molto brevemente dire qual è la tua
Sì.
idea su questo
Sì,
tipo di
Creative
forma.
Commons sono delle licenze di copyright alternativo che semplicemente sono state inventate in America qualche anno fa e fanno sì che il proprietario dei diritti su qualche contenuto rinunci a qualche diritto, cioè abbattono questa idea dell'all rights reserved, cioè di tutti i diritti riservati, e sono divise in varie fasce, ci sono vari tipi di diritti. Quella classica è dire io rimango il proprietario commerciale dello sfruttamento commerciale di un'opera, però rinuncio al diritto sulla condivisione, lascio libera la condivisione, che è come dire. Ok, su internet potete fare ciò che ne volete, basta che non ne vendiate, non guadagnate soldi da questa cosa qua. Mentre nel mondo fisico, dove per produrre e vendere delle cose c'è bisogno di un guadagno, allora lì rimane tutto in mano a me. Che è quello che noi stiamo vivendo oggi senza che sia approvata da tutti questa regola, nel senso che nel mondo fisico che se ne dica, sì, magari qualcuno occupa ancora qualche libro, nelle librerie, non lo so, per esempio. E su internet invece le cose circolano, volenti o nolenti, circolano, tutto circolano. Quindi siamo in un regime di Creative Commons di fatto, non approvato legalmente. Quindi la mia idea, ma non potrà mai essere messa in atto, cioè la mia idea sarebbe quella di un Creative Commons di legge, cioè una nuova legge sul copyright che decide che lo sfruttamento commerciale rimane in mano agli autori o agli editori, mentre la condivisione non a scopo di lucro è libera. Che tra l'altro, parentesi, è qualcosa che andrebbe contro le Creative Commons stesse, perché le Creative Commons in realtà nascevano come libertà dell'autore di decidere quale permesso veniva lasciato agli utenti, quindi io ti lascio condividere la musica oppure no, però te la lascio remixare. Nella mia idea sarebbe che dovrebbe essere così per tutti, cioè sarebbe che, anche perché si torna al discorso che l'autore che decide no, non ve la faccio condividere, tanto la musica viene condivisa e quindi si ritorna al problema di prima. E il problema è che non verrà mai approvata una cosa del genere, perché a parte il fatto che è difficilissimo cambiare delle regole sul copyright a livello sovranazionale. Cioè, ci sono quei congressi storici che vengono svolti, che sono a Berna nel 1902, è una data inventata, però siamo giù di lì, e la città c'è. Poi c'è stato nel 76, non so più dove, ne hanno fatto un altro in America nel 89, e cambiano qualcosa, è difficilissimo mettere d'accordo a livello sovranazionale queste cose qua, che sarebbe ultra necessario perché noi su internet siamo cittadini di internet, cioè sono italiani, francesi, tedeschi, polacchi, africani, asiatici di tutti i tipi. La mia idea è che quello sarebbe l'unico modo per, con uno schiocchiare delle dita, rendere legale tutto ciò che stiamo facendo oggi e quindi anche permettere di sviluppare tutti i mercati alternativi senza che uno debba avere la preoccupazione, questo è illegale, questo no. Sarebbe secondo me positivo, non verrà veramente mai, cioè non è un'utopia, è un'impossibilità proprio
Però
totale.
è bello leggerlo
No,
comunque,
leggerlo
anche.
e pensarlo
Eh no, infatti è
anche,
molto
perché poi
bello.
è veramente, è un pensiero su qualcosa che c'è già. perché la gente comunque ragiona così. La gente su internet fa finta che ci sia questo regime che ti permette di condividere. Non so, voi presumo che più o meno la pensiate in questo modo, però è una cosa condivisa dalla popolazione, e più popolazione è d'accordo, più il sistema diventa irrefrenabile.
Veniamo adesso all'ultimo attore, visto che fondamentalmente più o meno, non tutti, insomma, però più o meno qua siamo fondamentalmente utenti, direi. E c'è anche un bel neologismo che conia Luca, ma gliene faccio parlare dopo. C'è una mutazione dell'utente, chiamiamolo appassionato di musica, dai, chiamiamolo così. L'appassionato di musica 10-15 anni fa deve andare in giro, scovare nella collezione di suo padre, che mai avrebbe pensato, appassionato del gruppo X, trovare un vinile, magari farci la cassettina, poi la cassettina viene duplicata a scuola, poi c'è un altro che dice: ah, però questo pezzo mi piace, insomma iniziano a girare cassettine, poi arriva il CD. Non ne parli tanto in realtà, ma la masterizzazione, la copia del CD è stata una cosa anche abbastanza
Poco però quella
durata
io forse l'ho vissuta poco, allora decido che è
decidi
durata
che non
poco.
era così, eh?
Però
Insomma, comunque, masterizzazione
è
del CD, quindi CD comunque da lì poi si è aperto il tutto, perché la musica ti viene fornita digitalmente, per cui copie.
il CD, se ci pensi, inventato per ottimizzare i guadagni delle case
È stato
discografiche
un
dei primi anni
boomerang
80.
terribile.
No, li ha ottimizzati in maniera spaventosa per 20 anni, e poi è stato praticamente il piatto d'argento su cui sono state servite le canzoni che uno metteva sul computer e condivideva, perché all'inizio di Napster tutte quelle canzoni lì arrivavano, tutte le CD delle
No, no,
collezioni
certo.
dei singoli appassionati.
Insomma, dopo il CD arriva l'MP3 che voi conoscete, prima un MP3 di bassa qualità e poi, insomma, la qualità è aumentata. Adesso non staremo a entrare adesso, in questo momento, in questa occasione, nella vexata questio della qualità, deterioramento, di quanto si sentano bene gli MP3 oppure no. E poi facciamo un salto ad oggi in cui un appassionato di musica può andare sui blog e scaricarsi dischi, singoli, addirittura cose che vengono pubblicate, vengono date proprio dagli artisti a determinati blog piuttosto grandi. E può andare su MySpace, ascoltarsi, scoprire un gruppo e ascoltarsi la sua musica. Può fare mettere due o tre paroline chiave in un motore di ricerca qualsiasi e avere discografie intere. Può collegarsi a Emule, Soulseek, o qualsiasi altro programma di peer-to-peer e anche lì scaricare di brutto. Può andare su iTunes e comprarsi la sua musica. E tutto questo praticamente per ogni band esistente sul pianeta.
Se può fare quello, può poi contribuire alla diffusione di quelle band segnalandole sul suo
Certo.
blog, mettendo il video su Facebook, mettendo, cioè il bello, infatti tutto il libro è incentrato quasi, cioè in buona parte sull'utente, sulla fruizione dell'utente, che è diventato qualcosa di clamorosamente diverso rispetto all'epoca, amplificato, bellissimo secondo me, perché veramente c'è questo racconto della musica che si sviluppa online, attraverso i video su YouTube, girati ai concerti, attraverso ai blog, alle discussioni nei forum, ai consigli, alla gente che ti dice vai, fai questo, tu hai bisogno che so di un'informazione su qualcosa, la trovi di sicuro. Il vero cambiamento è stato veramente l'assunzione di un sacco di poteri da parte dell'utente, poteri che sono stati utilizzati bene, in maniera innovativa, nel senso che gli utenti si sono inventati nuovi modi di utilizzare questi poteri. Tra l'altro, per le varie leggi di Metcalfe, più utenti si intrecciano e collaborano tra loro, più radicale diventa il cambiamento, si inventano cose nuove. Abbiamo avuto un esempio, vabbè, io nel libro cito quello che a me è piaciuto un sacco di Maps, però Maps, Map, no, quello progetto di blog internazionali che si mettono assieme per distribuire la musica della loro nazione, tutto. Ci sono delle soluzioni che sono fantastiche e che fanno sì che la musica venga veramente propagata e liberata in base alle passioni delle persone. E in qualche modo cambiano anche la musica, perché in una visione un po' heisenbergiana, cioè il racconto della musica te la cambia, cioè se tu hai degli amici di cui ti fidi e quei tuoi amici ti consigliano qualcosa, ti martellano su qualcosa, magari non sugli Eroi del Silenzio, quella
Ah, l'hai rivelato!
è una
Per la mia.
parentesi
Vabbè.
passata, vai. Però è su altre cose, cioè si creano nuovi meccanismi, nuovi modi di assorbire, di condividere la musica. E quello, secondo me, è il grandissimo traguardo, che però è un grandissimo traguardo che si può può celebrare soltanto in una situazione in cui la musica sia libera e circolante. Cioè, perché se torniamo a una situazione in cui in vecchi modelli broadcast, chiamiamoli così, c'è qualcuno dall'alto che ti distilla pian pianino un po' di musica e non ti permette di farci niente con quella musica, di condividerla, di mandarla anche solo via Skype o via email a un amico, di parlarne su un blog e tutto, di mettere il video YouTube sul blog, allora torniamo al passato e secondo me molte delle cose che abbiamo guadagnato le perdiamo.
C'è un problema che, insomma, un problema comunque un aspetto da considerare, che, tu sai che quando uno fa una presentazione di un libro a Bologna per contratto deve citare Umberto Eco sempre? Cioè proprio non si può, infatti adesso devo dirlo. Quando Umberto Eco parla di overload informativo e quando parla di alfabetizzazione informatica,
Tu devi
soprattutto
citarlo, però, non
in
io.
Italia. No,
Non,
tu puoi
non...
citarlo senza problemi, io sono costretto. Parla di una cosa abbastanza interessante, cioè da un lato appunto il fatto che siamo veramente soverchiati di informazioni se però riusciamo ad accedere in queste informazioni, ovvero sia c'è il problema dell'accesso alla rete, dell'accesso alla banda larga, che sembra ridicolo parlare nel 2009, ma in Italia è tuttora qualcosa di cui bisogna tenere conto. E quindi questa parte, diciamo, non proprio luminosa di tutto questo universo di cui tu parli, come la consideri?
Ma il problema, secondo me, tutte queste cose, quasi tutte, sono accessibili. Il problema è che sono veramente così tante overload che è come se non lo fossero. Cioè, se tu hai miliardi e miliardi e miliardi di contenuti, tu prova a fare una ricerca su Google, di qualsiasi cosa, troverai un milione di risposte, 100.000 risposte. Sono pronto a scommettere che tu leggi le prime 20, come tutti, credo. E le altre ci sono, non è che siano inaccessibili, solo che, visto che siamo degli esseri umani, non riusciamo ad accederle tutte. Quello è la grande sfida, visto che ci troviamo in un regime totalmente nuovo, con questi miliardi di contenuti che si espanderanno sempre di più, perché internet appunto replica, 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 duplica, più persone immettono materiale, questo materiale viene immediatamente moltiplicato. La sfida è in trovare dei filtri che permettono a ciascuno di noi, non un filtro che valga per tutti, filtri che permettono alle singole persone di gestire non solo la musica, ma anche tutta l'informazione, la vita online, in un certo senso, in maniera ottimale. Filtri del genere un po' ci sono, un po' no, un po' sta nella responsabilità della persona di come si comporta online, cioè non è che tu devi ascoltare necessariamente tutto ciò che esce ogni martedì in America, cioè devi darti anche probabilmente i limiti tu, però sta tutto a te, cioè sembra che ci sia un muro pazzesco, ma il muro pazzesco sono le proprie scelte. È ovvio che se arriveranno dei filtri che ti aiuteranno in queste scelte, e ce ne sono alcuni abbastanza affascinanti e anche inquietanti da un altro punto di vista, che sono quelli meccanici, cioè questi filtri per cui le macchine leggono, intravedono le tue abitudini e ti forniscono loro le risposte su che cosa potresti ascoltare nel caso musicale. C'è Pandora, che è questa radio americana, per cui tu metti il nome di un tuo artista preferito. Non
Eroi del
è
silenzio.
il tuo artista preferito, comunque Eroes del Silenzio, e lei ti crea una playlist e ti fa ascoltare delle cose che teoricamente dovrebbero interessarti. Ci sono tantissimi altri di questi sistemi di raccomandazioni. Pensiamo ad Amazon: quando tu compri un libro su Amazon, lui va a calcolare subito tra i suoi archivi e ti dice tu dovresti comprare anche questi quattro, e ci azzecca, e generalmente ci azzecca. Quindi il filtro, quello del filtro, è un problema, è anche un'opportunità, perché permette, per esempio, a categorie che sono giornalisti, conduttori radiofonici, tutti, di avere ancora un ruolo nel futuro, di porsi come filtri di fronte a questo oceano. Però rimane il fatto che l'oceano è una grande ricchezza, cioè come gestirlo? È un problema perché non siamo abituati a tutti questi contenuti, però rimane secondo me un'opportunità che andrà studiata, che ci fa venire grandi mal di testa oggi, quando appunto vuoi ascoltare magari 120 album, li scarichi e poi non li ascolti più, o film, serie televisive, o passi del tempo magari su Facebook, hai 600 amici che scrivono cosette e vuoi andare a vedere cos'è. E quello è il cambiamento del paradigma, cioè viviamo nell'epoca dell'abbondanza, lo sappiamo ormai, lo sappiamo, chiunque si collega in internet lo sa. Dobbiamo imparare a gestirlo. È un paradigma che però dà a noi la scelta rispetto a quello della limitazione precedente. E per me rimane una cosa positiva, che poi andrà ottimizzata economicamente, con modelli economici e tutto. però a livello di cultura, conoscenza, circolazione di informazioni, comunicazione, connessione anche tra le persone, è straordinario.
Allora, io volevo concludere la nostra chiacchierata con una domanda che è più che altro così, un modo per fantasticare. Tanti anni che ti occupi, di musica e di tutte le tecnologie digitali, della riproduzione, eccetera, 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 ricerche su cui è basato poi la scrittura di questo libro che, ripeto, è veramente importante secondo me in questo momento. A un certo punto hai dovuto chiudere il libro per forza. E quindi ci sono tante cose che ovviamente sono già successe, magari non ci sono o si accenna brevemente. Ma guardando nel futuro, cos'è che riesci a immaginare che possa succedere? Considerando, diciamo, le tracce, i punti di partenza che sono già,
La
possiamo già
classica
vedere.
risposta per mettere le mani avanti, che non si può assolutamente intuire, proprio per il discorso che forse facevamo in radio oggi, che se uno pensa 10 anni fa e guarda il futuro, non avrebbe probabilmente azzeccato niente di quello che stiamo vivendo oggi. Per la musica potrà essere interessante, non solo per la musica, l'intervento della dimensione del mobile, dei telefonini, degli smartphone che stanno iniziando a crescere come potenzialità. Non sono più semplici telefonini, ma sono degli strumenti di applicazioni molto spesso legate a internet, molto potenti. Tutto il discorso di internet per ora è stato quasi slegato dalla dimensione mobile, è tutto molto legato a un computer attaccato a casa e poi tu magari hai degli strumenti come l'iPod, tutto per portare poi la musica fuori. Quello è di sicuro un passaggio che avverrà, ma a breve, perché l'iPhone ha suonato la tromba e gli altri sono gettati subito dopo, e il cambiamento avverrà anche grazie al fatto che noi siamo tutti abituati ad avere dei dispositivi tecnologici, quindi a comprarli, cambiarli, tutto, quindi i prossimi saranno più potenti. Riguardo a certi discorsi come quelli delle leggi, lì è tutto imperscrutabile, perché potrebbe veramente accadere che con una lobby tra gli ISP, cioè i provider, i produttori di contenuti e i legislatori di Washington e di Strasburgo, si inventi un internet più controllata, dove non sei liberissimo di fare tutto ciò che puoi fare oggi, dove devi un po' seguire delle regole per cui i contenuti ti arrivano dall'alto, puoi farci solo certe cose, un ritorno un po' un internet un po' televisiva, potremmo dirlo. Che per me sarebbe una iattura tremenda, cioè sarebbe una fregatura. Però potrebbe anche essere, cioè non puoi dirlo. L'ipotesi invece positiva è che questa partecipazione dal basso immensa di milioni veramente di persone che hanno iniziato a utilizzare internet in un certo modo, chi per scaricare musica, chi per contestare il governo iraniano con Twitter, chi per utilizzare Facebook in un modo, chi nell'altro, proprio tutto intrecciato, spinga pian piano un cambio generazionale anche nella classe politica e porti le nuove regole che legittimino quello che già si sta facendo e permettono in quel caso lì anche di aprire tantissimi mercati, perché molti mercati, molti modelli imprenditoriali non partono perché sono fregati dalle leggi, quindi non i veri imprenditori, quelli che vorrebbero provare, e quasi tutte le soluzioni più innovative partono pirate, perché YouTube era praticamente pirata all'inizio e Napster lo era ovviamente, e gli stessi Google viaggia un po' sempre in un'area grigia e credo che sia coinvolto in centinaia di processi di qua e di là, solo che adesso è diventata un'azienda talmente grossa, talmente ricca e potente che non ha di certo paura di un processo. Quindi, prospettive, è veramente impossibile dirlo. La mia speranza è che si vada in quest'ultima direzione qua, cioè di una graduale consapevolezza delle leggi, quindi un cambiamento delle leggi, che questa dimensione qua è un po' diversa. Va regolata in maniera diversa da come viene regolata un'altra dimensione più fisica, e come tale potrà espandersi e svilupparsi in tutte le sue potenzialità e raggiungere quel 70-60% di popolazione che non è ancora utilizzata, perché noi siamo un'elite comunque che la sta utilizzando.
Si è riempita la sala ed è arrivato il momento delle domande, il momento che preferisco delle presentazioni dei libri, in cui tutti quanti guardano o verso in basso a destra o verso in alto a sinistra. Questa è. C'è una domanda? Aspetta, ti do il microfono,
Tu
scusa.
praticamente avresti dovuto chiedere prima uno di tu fammi quella domanda
No,
lì
no, la
che
clac dici,
rompiamo il
no, non l'abbiamo
ghiaccio.
preparata. Però ti chiediamo se puoi venire qua perché. Prima
prima parlavi di Creative Commons, ho iniziato a utilizzarli anch'io con il mio gruppo, naturalmente un gruppo sì, non certo di successo, però insomma abbiamo anche noi i nostri pezzi su MySpace. Volevo chiederti se i Creative Commons, noi li abbiamo usati, chiaro, non certo perché uno ce li prende e si mette a venderlo, perché ci stringo la mano se riesce a fare i soldi con le nostre canzoni, però sì, vabbè. Se però cioè, valgono veramente qualcosa a livello, non so, che un altro gruppo del nostro livello ci possa copiare un pezzo e noi grazie a questi Creative Commons possiamo, abbiamo la possibilità di dire no, sono protetti, oppure alla fine non...
No, siete protetti, cioè nessuno può copiarvi il pezzo, quello a meno che in una delle tante varie formule di Creative Commons voi non abbiate autorizzato il sample, il remix, che allora uno può cambiarlo il pezzo e l'avete autorizzato voi, può farlo. Teoricamente è un... Creative Commons è essenzialmente esattamente il diritto d'autore normale, tolte alcune funzioni, alcune cose, per esempio il permettere la condivisione online, non a scopo di lucro. Però dal punto di vista del tuo, tu mi parli di un plagio praticamente, sì, di un... Sì, sì. No, quello è... Teoricamente quello siete coperti, ma coperti da parole un po' così da usare, un po' noiose sempre, però dall'avvocato, cioè da andare dall'avvocato e dire facciamogli causa.
Sì, perché leggevo tra le clausole che c'erano...
Magari diceva... dategli un copio di telefono.
Sì. No, tra le note che c'erano dicevano che a differenza di una SIAE, se si va in processo, naturalmente i Creative Commons non ti coprono le spese, sei tu che devi...
Sì, la SIAE poi tende a dirti quello anche perché vorrebbe che tu venissi alla SIAE che non facesse in Creative realtà... Commons. No, è vero, quello è vero, devi porre, quella è un'idea dell'indipendenza dell'artista e quindi anche le spese legali te le devi giocare tu, però è una battaglia vinta, non so come dire, sì, quella è, sei protetto.
Sì, la copertura reale c'è.
Se hai messo invece la possibilità di remix, sample, autorizzata, se uno ti cambia un po' la canzone può farlo. Quella sì.
Spero che i miei amici non abbiano fatto. Non... Grazie.
Chiedere per quanto riguarda Beatport la legislazione italiana come funziona. Io faccio il DJ qua a Bologna, volevo sapere un po' se si poteva si poteva suonare in giro con i CD masterizzati dalle tracce comprati su Beatport, che c'è un po' una confusione qua.
C'è qualche DJ qui che magari ha qualche informazione più... No, perché per me è sempre stata...
era fuori luogo.
No, no, non è fuori luogo, invece questa è un'altra delle grandi prove che le leggi non vanno bene con quel che stiamo vivendo oggi, perché la logica vorrebbe che uno che se le scarichi illegalmente o che le compri su iTunes vada magari in giro con gli iPod anche a mettere musica, e teoricamente per quel che ne so io, poi qua veramente se c'è qualcuno più ferrato me lo può dire, c'era sta famosa regola che nel discoteca tu devi avere tutto bollinato, tutto esattamente targato dalla SIAE. Credo che esista, lì dovresti andare nel sito SIAE, una specie di accordo per cui tu firmi e paghi qualcosa all'anno, cioè quindi paghi di più perché paghi una...
Oltre a pagare le tracce...
paghi una licenza per cui hai sotto tua cosa che dice che sono tracce tue, hai la possibilità di utilizzare tracce acquistate sui siti online.
Questo solo in Italia.
Sul sito della SIAE. Non so come sia negli altri paesi, ma credo che sia un casino ovunque, perché... il diritto della musica, 600 pagine, ma non c'è sta roba qua, quindi cioè, sarebbe
no, anche su internet è difficile trovarla.
No, ma devi andare sul sito della SIAE e lo trovi, oppure forse la cosa migliore è il forum dei DJ, chiedere a qualche DJ nei forum.
Molti dicevano che comunque dipende anche dalle tracce che usi, dalla musica che suoni, nel senso che se magari è una traccia prodotta da un DJ inglese che non è coperto da copyright, comunque la puoi suonare.
Sì, però poi quando ti arriva il controllo SIAE vai a spiegare che
infatti no, questa sì, questa...
La discussione su forum è una delle grandissime fregature, uno dovrebbe poter essere lì e mettere la musica e non doversi preoccupare di anche perché veramente torniamo al discorso che è un'ottimizzazione del lavoro, cioè è una cosa molto più pratica, immagino, per i DJ. C'è sta soluzione appunto qua ufficiale, c'è di sicuro sul sito della SIAE. Io però forse in te sentirei veramente altri DJ, capire come si muovono loro, se fanno, cioè incrociano le dita, dicono speriamo che non vengano a controllarci.
Quelli che ho sentito io se ne frega, cioè tra
appunto incrociano le dita, ma molti anch'io che conosco, anche perché i CD masterizzati, quelle cose lì sarebbero tutte... fuori. Dovresti avere col CD masterizzato con te dietro la copia, però tu fai il CD masterizzato per non portarti il CD. Ma è la prova che le leggi, anche in questo campo qua, le leggi attuali sono totalmente slegate da quelle che sono le necessità del presente.
Grazie. Niente.
Vedo che comunque la strizza della polizia la fa la padrone, infatti, è quello che è, insomma. E, ci sono altre domande? Sentitevi liberi, cioè si sta comodi, almeno noi stiamo particolarmente comodi. Non so, cioè... A posto? Bene, vuoi farti una domanda e darti una risposta? No, in altri salotti si fanno queste cose. Allora, io ringrazio tantissimo Luca, vi consiglio ancora una volta veramente di comprare il libro La musica
non
liberata.
Non c'è ancora, giuro.